Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del supercross e del motocross di Passione a 300 all'ora. Chi vi parla è Andrea Ettore, qua con me ci sono come sempre Alessio Piana. Ciao Alessio.
Ciao a tutti, buona serata.
E Federico Benedusi. Ciao Fede.
Ciao a tutti.
Allora, parliamo ovviamente di quello che abbiamo visto nell'ultimo weekend con la terza gara di Atlanta in 7 giorni e possiamo confermare che il Supercross è assolutamente, sia per quanto riguarda la 450 che la 250, un campionato, due campionati fantastici, favolosi. È successo di tutto, è stata l'ennesima serata impressionante per quanto riguarda tutti gli avvenimenti che abbiamo visto in pista e abbiamo ritrovato una certezza che ci sta accompagnando da ormai da diverse stagioni a questa parte, però si sta confermando in questa stagione, cioè Cooper Webb, che è andato a vincere una gara che è anche difficile raccontare, nel senso che se vi dico che oltre la metà della gara Roczen aveva un vantaggio di 11 secondi su Webb, poi la vittoria è andata al pilota della KTM, ora capirete cosa è successo. Alessio, la vittoria che mi dicevi prima di iniziare questo podcast fa male per Roczen perché oltre va bene all'errore che gli ha costato diciamo circa 6 secondi. Poi Webb comunque l'ha messo nel mirino, l'ha sorpassato ed è andato a vincere. E tra l'altro, come ha vinto? Rischiando anche lui di cadere, ma però Roczen non era lì pronto ad approfittarne, così come ha fatto lui invece con il pilota tedesco.
Sì, è una vittoria che fa male a tutti, tranne che allo stesso Cooper Webb, al team KTM Red Bull e ai suoi tifosi. Per il resto, credo chiunque ci sia rimasto male per questa sconfitta pesantissima, che credo se non sei veramente un campione non ti riprendi più. Cioè, un'ammazzata tremenda, perché in sostanza, come giustamente hai raccontato, era letteralmente in fuga, mattatore in solitaria, tempi sensazionali, 11 secondi di vantaggio, poi sbaglia sulle whoops, cade, risale in sella, si fa riprendere da Webb e non ha reagito Roczen. Il problema è non ha proprio reagito sulle whoops, poi ha iniziato a doppiarle, anziché forzare un po', perché anche capire il momento. Cioè, perdere quella gara vuol dire quasi perdere il campionato definitivamente, anziché riaprirlo definitivamente. Per cui veramente un'ammazzata per Roczen, che con il suo nuovo mood, la sua nuova mentalità, adesso cerca di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, gli aspetti positivi, ma onestamente c'è poco da dire al riguardo, cioè, c'è poco da esaltarsi, da vedere spunti positivi. Di sicuro un plauso a Cooper Webb, che è un cagnaccio. Cioè, io ritengo che adesso bisogna valutare nel complesso Cooper Webb, e oggettivamente è uno dei più grandi, cioè, ma sicuramente degli ultimi anni, perché onestamente riuscire a fare queste gare, queste vittorie, crederci sempre, non mollare mai, ne fa uno dei piloti sicuramente di riferimento anche nella storia. Non tra i campioni in assoluto, ma va detto, parliamo comunque di un pilota speciale.
Beh, sì, è la mentalità del puro pilota di motocross e supercross in particolare, quella di crederci sempre, di sperare sempre di poter ribaltare anche le situazioni più difficili e più ardue. Di quanto sia forte Webb a livello mentale, ne abbiamo già parlato e riparlato, ha tutti gli elementi che lo possono definire un campione, sia dal punto di vista mentale che fisico. Roczen ha commesso un errore molto pesante perché ha dilapidato un vantaggio davvero enorme dopo aver dominato il main event in lungo e in largo. Si sarebbe potuto portare a meno 10, invece è finito a meno 16. Cambia soprattutto a livello mentale più che di punti, perché comunque sì, sono 6 punti in ballo che a questo punto della stagione sono importantissimi, però è più una componente psicologica a questo punto. Roczen, come ha detto Alessio, e come insomma ha già ribadito nelle dichiarazioni post-gara, tende sempre a pensare positivo, a pensare all'obiettivo finale, che è quello di realizzare il suo sogno, di vincere il titolo, però in questo momento ha di fronte un avversario davvero tosto, un avversario davvero difficile da buttare giù. E anche dopo la caduta, insomma, quando ha perso quei 6 secondi che gli erano rimasti e alla fine non è riuscito a reagire al sorpasso, anzi dobbiamo dire innanzitutto che il sorpasso di Webb è stato anche facilitato in un certo senso.
La traiettoria è quasi incomprensibile quella di Rosen.
Sì. Sì, se ne è parlato tanto dopo la gara anche sui social. Ha tenuto una traiettoria molto esterna, Webb si è trovato una porta spalancata e se l'è presa tutta. Quindi Roxen, forse in queste situazioni in cui il tutto si rovescia, ecco, da una situazione di incredibile vantaggio a una situazione di svantaggio, lì fa ancora fatica un po' a interpretare, a capire bene cosa fare, perché un'altra cosa che ha detto Alessio, che ho notato anche io durante il main event, è che in quella lunghissima zona di whoops che è stata disegnata da un pazzo scatenato, io credo, perché 18 whoops in sequenza sono una cosa che ti distruggono, Roxen ha iniziato appunto a doppiare le whoops e non più a copiarle, come tra l'altro lui è solito fare anche in maniera molto spettacolare. Quindi gli si è rovesciato un po' il mondo addosso. Adesso recuperare non sarà facile, perché ci vorranno 2 gare a Salt Lake City, come Atlanta 2 e come la prima metà del main event di Atlanta 3.
Sì, soprattutto ha iniziato a copiare dopo aver perso il controllo della moto ed essere caduto, quindi lì evidentemente anche un fattore mentale nell'approccio alle whoops, come abbiamo visto.
Sì, dopo perché ha patito anche un problema al manubrio, che si è danneggiato, sì, nella caduta. Un po', esatto. si è anche sconcentrato probabilmente.
Ma sì, è un po' un classico di Roxen, nel senso che in momenti come quelli che abbiamo visto sabato, quando viene passato, se poi spesso chi lo sorpassa è Webb, difficilmente riesce a trovare lo spunto per riprovare a riconquistare la posizione. Quello che mi ha impressionato di Webb e fa capire la forza di questa vittoria è comunque la sua fatica a fine gara. Io non ricordo di aver mai visto un Webb così affaticato dopo una vittoria o comunque dopo una gara come l'ho visto sabato, e paradossalmente anche più dello stesso Roxen, e questo fa capire quanto davvero negli ultimi minuti il campione americano sia riuscito abbia davvero dato forse anche il 110% Alessio per raggiungere Roxen. Al netto di un mezzo tecnico che sembrava inferiore per l'ennesima volta nei tratti tecnici.
Sì, assolutamente, cioè il supercross è una specialità estremamente fisica, probante da questo punto di vista, una specialità tecnica ma anche mentale. Cioè io immagino Webb che dal nulla si è visto questa vittoria sotto mano, ma doveva forzare per portarsela a casa. Ha dato veramente tutto, poi lì entra in gioco l'adrenalina, entrano in gioco molteplici fattori e Webb è un maestro in questo. Parli della KTM, l'hanno detto nel corso della diretta, questi dopo Atlanta 2 si sono fatti 6 ore di macchina per andare al campo base di Aldon Baker a fare una giornata di test per trovare qualche modifica da portare sulla moto dopo il deludente round di martedì scorso. Non ha sortito più di tanto gli effetti sperati, perché comunque la KTM con Webb pagava qualcosa rispetto alla Honda, però è arrivata la vittoria. Per cui cioè, questi non mollano proprio l'osso. Alla fine si capisce, perché comunque quella squadra ormai, cioè dal 2017, che a parte 2 anni vince sempre il titolo, ci stiamo a guardare.
Assolutamente, terzo posto per Eli Tomac, che quindi sale sul podio in una gara che, insomma, senza infamia e senza lode, diciamo, per quello che è ormai l'ex campione del Supercross. Fede, ti chiedo se, e qua mi ricollego ancora al discorso di Tomac, poi se vuoi dire qualcosa di Roxen, scusami, poi se vuoi dire qualcosa su Tomac molto volentieri. A Roxen evidentemente in questa gara sono mancati Intanto Sexton è arrivato decimo e Jason Anderson, nel senso che forse lui sperava che sia Sexton che Anderson potessero andare a inserirsi in una lotta per il podio dopo quello che avevano fatto vedere sia nelle ultime gare ma anche nel corso della serata. Invece Sexton e Anderson per motivi differenti hanno chiuso davvero molto distanti dalle posizioni di vertice.
Sono un po' mancati, sono due protagonisti che erano molto attesi e insomma dopo aver vinto le hit e aver segnato anche i migliori tempi in qualifica dalla finale sono spariti per motivi differenti, perché Anderson è stato cecchinato da Ferrandi al primo giro.
Esatto.
Sexton secondo me è emersa un po' di stanchezza, probabilmente dopo tre gare così, due secondi posti che comunque sono stati eccezionali, è possibile che sia venuto a mancare un po' di lucidità e un po' di freschezza. Certo, per Oxen sono stati due possibili alleati in meno, perché consideriamo che comunque col ritmo che ha tenuto nessuno lo avrebbe battuto senza l'errore, chiaramente, quindi nemmeno Anderson, nemmeno Sexton, però si sarebbero potuti giocare il podio con Webb, avrebbero potuto dare un po' più di fastidio. Quindi sì, io sono d'accordo con te su questo punto di vista. Tomac ha fatto una buona rimonta, non era partito bene, poi lui si è concentrato, insomma lui ha posto molto l'attenzione sul fatto che abbiano apportato modifiche alle sospensioni prima della finale, e queste modifiche di assetto hanno cambiato un po' tutta la situazione. E direi che in un tracciato così pieno di dossi, di salti, con una zona di whoops così lunga, è chiaro che un assetto ideale dal punto di vista delle sospensioni poteva cambiare tante cose. Certo, non si è giocato la vittoria, non è arrivato neanche in pensieriera Webb, ha portato a casa solo un podio in rimonta. Insomma, è stata una gara così così. Dopo la vittoria di sabato scorso, tra martedì e l'altro ieri ci si aspettava sicuramente molto di più, però insomma diciamo che complessivamente non è stata proprio la stagione di Tomac per quanto riguarda il Supercross.
Ancora conferme positive da parte di Plessinger, che ha chiuso quarto, non tanto staccato dai primi tre, anzi è arrivato praticamente in scia a Tomac. Barcia in quinta posizione, quindi anche il pilota della Gas Gas ha chiuso in top 5. Plessinger, lo abbiamo detto anche nell'ultimo podcast, si sta confermando davvero ad alti livelli. Poi evidentemente Fede, tu avevi anche ragione quando poi parlavi di una Yamaha che poteva adattarsi molto bene ai layout di Atlanta, e al netto poi di qualche errore come può essere stato quello di Ferrandi con Anderson, evidentemente anche a livello tecnico ci avevi preso, ecco.
Hanno buttato via anche tante occasioni, sì, perché sì. Ricordiamo Plessinger caduto ad Atlanta 1 quando stava per vincere, lo diciamo abbastanza serenamente, Ferrandi che è caduto sabato quando aveva una possibilità direi anche di stare nei primi 5 perché il passo comunque ce l'aveva, Plessinger ha sfiorato il podio, quindi comunque un buon risultato. Sono mancati un po' martedì scorso, Ferrandi è rimasto nelle retrovie, Plessinger o anonimo, Stewart è caduto male, però ad esempio anche lui si è ripreso molto bene perché martedì ha preso una gran botta e sabato è arrivato sesto, quindi tutto sommato una trasferta positiva, hanno rispettato bene o male i pronostici che li vedevano comunque in buona posizione su un tracciato del genere, hanno buttato via qualche possibilità di podio, di fare più punti, però insomma, tutto sommato È una buona Yamaha, dai, dei passi avanti rispetto agli anni scorsi, complessivamente questa stagione si sono visti.
E poi Alessio, ricordo le tue parole che avevi detto sempre nell'ultimo podcast, inerente al fatto degli alleati, diciamo, o per Webb o per Roczen. Sostanzialmente Webb comunque sta correndo assolutamente da solo, perché anche sabato scorso Musquin ha chiuso in nona posizione.
Chissà l'anno prossimo se effettivamente Plessinger passerà in KTM. Ha detto che alla Casimatti Goffin non è che servano tanti piloti, cioè magari un Plessinger può servire quando Webb ha quelle 2-3 gare l'anno dove dorme, cioè specie negli inizi di stagione, l'abbiamo visto nell'ultimo biennio soffrire particolarmente. Dice giustamente una bella Yamaha, segnalo comunque per la prima volta, se non sbaglio, tre Suzuki al main event, tra l'altro una LCQ fenomenale dove Alex Rey sembrava una forza della natura, sembrava una sorta di fusione tra Stewart, Carmichael e quant'altro. Una bella LCQ dove Alex Rey, se non altro, si è riscattato dopo quanto compiuto martedì nei confronti di Anderson.
Sì, però è un personaggio molto stimato negli Stati Uniti, Rey. Vedo dai social che è un pilota che attira sempre tante attenzioni, perché è comunque un modo di correre molto aggressivo. Poi è uno dei privati più veloci, quindi gli americani ci pongono attenzione su questi, hanno proprio i loro personaggi simbolo, tra virgolette. Alex Rey è proprio uno di questi. Kay Clayson sta diventando un po' il suo erede, insomma, ci sono questi personaggi qui che si fanno vedere soprattutto nell'LCQ, che danno spettacolo e tirano spallate a destra e a sinistra, insomma, fanno sempre divertire. Ecco.
Campionato, ora mancano due gare al termine della stagione. Lo ricordava prima Federico, i punti potevano essere 10, in realtà sono 16, con le due gare di Salt Lake City che insomma l'anno scorso Salt Lake City, a parte una, non evoca grandi ricordi per Roczen, però evidentemente quest'anno forse la situazione può essere differente, ma è chiaro che 16 punti da recuperare a Webb non sono per nulla facili, può succedere di tutto, però come diceva prima Alessio, questa vittoria di Webb può davvero essere quella decisiva per il titolo. Passiamo ancora una volta, non c'è stato mai un podcast in cui non abbiamo parlato in determinato modo della 250 West Coast, e anche questa volta dobbiamo soffermarci particolarmente su questo campionato, perché è successo ancora di tutto. Abbiamo anche qua però una certezza del sabato sera ad Atlanta dopo l'LCQ, è vero Alessio?
Eh beh sì, Nate Thrasher quando fa la NCQ poi vince tutto, poteva vincere anche la 450,
sì.
L'importante era fare la NCQ.
Assolutamente, Thrasher è andato a conquistare la seconda vittoria stagionale, 2 su 3 ad Atlanta, dopo il quarto posto della gara infrasettimanale, una vittoria ottenuta, insomma, tanta roba ancora davanti a Justin Cooper, ma Fede, se vuoi raccontarci quello che è successo al povero McAdoo ancora una volta, perché obiettivamente mentre guardavamo la gara ci siamo chiesti: ma cosa stiamo vedendo? È vero Fede?
Per descrivere la settimana di McAdoo
c'è il video Atlanta, anche sull'account di Supercross.
Sì, esatto, l'hanno riassunto molto bene, no? Per descrivere la settimana di McAdoo ad Atlanta forse ci vorrebbe un podcast intero,
oppure il fermo immagine come ricordava Alessio sui social della mamma e della fidanzata.
Sì, che ormai sono diventate delle celebrità loro malgrado.
La fidanzata era devastata, era proprio
sì,
veramente proprio una persona che stava male,
come se implorasse quasi pietà, esatto, e sperasse che Cameron non si rialzasse più, che si fermasse. No, insomma è stata un'altra serata difficile per lui, caduto male in qualifica, poi nel main event insomma abbiamo visto tutto quello che è successo, caduto addosso a Hammaker, poi Marchbanks che lo ha sdraiato in maniera abbastanza, insomma, cattiva. Si continua a parlare, insomma, di Marchbanks che ce l'ha con i piloti della Kawasaki.
Chissà perché.
Insomma, se ripensi anche a Orlando, al contatto con lo stesso Amaker, insomma, ecco, stiamo mettendo insieme qualche indizio, ecco,
Sì, esatto.
che insomma, l'essere stato scaricato alla fine del 2020, insomma, non gli abbia fatto più di tanto piacere. Poi, per carità, può essere anche una coincidenza, cioè, non voglio stare a pensare male. Insomma, sta di fatto che McAdoo, dopo una serata così, diciamo, se nelle prime due ci aveva messo una pezza salendo sul podio, qua è arrivato solo tredicesimo ed è stato un tracollo, perché anche in ottica campionato adesso deve recuperare 22 punti con una sola gara ancora da correre. Insomma, è un po' l'Ironman del Supercross, come ho scritto anche oggi. Insomma, già tanto che
Esatto,
non si sia fatto niente.
credo che uscirne comunque senza fratture, senza niente, dopo quello che è successo in 7 giorni ad Atlanta, credo, e con 2 podi comunque su 3 gare, credo che, insomma, McAdoo possa ritenersi abbastanza soddisfatto, no, Alessio?
Beh, sì, assolutamente. Cioè, questa settimana sembrava quell'episodio di Simpson dove Homer era lottatore di boxe professionista, cioè una roba del genere. E comunque non sono della vostra stessa opinione su Marchbanks. Cioè, Marchbanks, per pietà, voleva provare a porre fine alle sofferenze di McAdoo, perché onestamente, visto che nessuno l'ha fermato, ci ha provato lui. No, va bene. Applausi se non altro per la tenacia, per la scorza dura di McAdoo. Ma per tutta la serata non era in grado di correre, cioè era sempre scomposto, rischiava sempre. Cioè, per fortuna non sono suo parente, perché cioè,
Sì, c'è da
onestamente
star male.
c'era da star male per davvero.
Bene, sarà complicato. Gli
Oh, scusami.
mancava anche un po' di lucidità, probabilmente,
Bene, come è normale che
in
fosse,
certi
esatto.
frangenti.
Esatto. Bene, sarà anche molto complicato per Hunter Lawrence andare a provare a vincere questo titolo, 20 punti tra lui e Dustin Cooper, sempre con solamente una gara da disputare, quarto posto per lui. Diciamo che da queste 3 gare di Atlanta ci aspettavamo comunque qualcosa di più da parte di Lawrence, vero Fede?
Eh sì, ci aspettavamo molto di più. Bene
Ci aspettavamo quello che ha
martedì.
fatto Thrasher almeno.
Sì, ecco, Thrasher che ha vinto due gare quasi dal nulla. Lawrence che era atteso comunque a vincere o a fare podi, si è dovuto accontentare di un secondo in rimonta martedì. E non è andato oltre un quarto posto nell'ultima gara. Poi certo è anche caduto a causa, tra virgolette, di McAdoo. Però ecco, perso punti qua e là, adesso insomma rimontare su Cooper che comunque ha commesso un piccolo errore che gli è costato la vittoria, ma alla fine niente di grave, ecco. Tutto sommato, Cooper, pur non avendo sempre convinto, è stato sempre, regolare, ha portato sempre a casa i punti importanti. Adesso sono 20 punti di differenza, manca una gara. Teniamo sempre presente che quella gara è lo shootout, ed è una gara in cui si mischiano i protagonisti di due campionati, format che sinceramente a me non piace. Finché dà punti per entrambi i campionati, ecco, se ci fosse, diciamo, il vecchio shootout come gara a sé, non valida per i titoli, mi piacerebbe un po' di più, ecco, perché qui, insomma, ci può essere un'influenza da parte di
Importante.
altri piloti, ecco. Poi in generale, comunque, una gara che riserva sempre tante sorprese. Ci tofoniamo a casa Cianciarulo, gli chiediamo di un paio d'anni fa. Quindi Cooper, nonostante possa valersi di tanti alleati in vista dello shootout, sia per quanto riguarda la costa ovest che la costa est, anche se i due piloti della costa est verosimilmente penseranno a loro perché dovranno giocarsi il titolo.
Sì.
Eh, insomma, avrà tanti alleati dalla sua parte, ma dovrà stare comunque attento.
Esattamente, e quindi sarà un altro motivo di interesse molto molto importante. E poi, insomma, se la logica, cioè se quello che abbiamo visto finora è tanta roba per quanto riguarda la West Coast, non vedo perché non deve succedere qualcosa anche durante lo shootout, no Fede? Perché sarebbe clamoroso se quella gara lì fosse lineare, ecco. Finora questa stagione è stata tutto tranne che lineare.
E prima di chiudere... insomma, pensa poi comunque che Hunter Lawrence, anche lui può disporre di un compagno di squadra abbastanza forte, abbastanza spigliato, ecco.
Ah, assolutamente. Che, sicuramente può essere un...
Che è uno solo e non tre o quattro come Cooper, però è uno che vale tanto.
Assolutamente sì. Stiamo parlando ovviamente di Jet Lawrence. Fede, qualcos'altro da aggiungere?
Niente, direi che ci limitiamo a ricordare che nel prossimo weekend Salt Lake City 1 torna alla costa est, sì, che avevamo lasciato con un'infermeria piena, e ritroviamo forse con un'infermeria ancora più piena, perché dovrebbe rientrare il solo Mosiman, ma nel frattempo abbiamo vari punti di domanda su piloti che nel frattempo hanno corso in 4.50 ma si sono fatti male. Penso a Harlan, che ha rimediato un infortunio abbastanza pesante, anche a Oldenburg, che si era fatto male martedì, e anche Moranz, stesso discorso di Oldenburg, si era fatto male proprio martedì ad Atlanta. Quindi abbiamo lasciato la costa est Orlando con pochi protagonisti tutto sommato, e la ritroveremo sabato con ancora meno protagonisti probabilmente. Quindi
sì, ricordo la classifica con Nichols davanti a Craig, 166 punti contro 158, poi l'amico di Alessio Piana, Shimoda, con 138 punti, e Jet Lawrence a 128. Cosa ti aspetti da Shimoda?
Io? Ma sì, è la solita gara da ragioniere. Mi aspetto molto da Jet Lawrence, perché adesso c'è questa partnership con Marquez, che dovrebbe disegnargli la maglia. Non so se già per questo sabato, comunque c'è questa cross promotion MotoGP Supercross, e che l'abbiano fatto, ok, sponsor in comune, ma proprio con Jet Lawrence testimonia come sia il personaggio a tutti gli effetti del momento del Supercross, perché non l'hanno fatto con altri piloti, ma proprio con un ragazzino che sta veramente catalizzando l'attenzione dei fans d'oltreoceano, e non solo, cioè adesso già come follower su Instagram credo sia uno dei top 3 del super, mi pare secondo solo a Roxen, in che tutto dire.
Esatto. Tra l'altro, tu hai fatto poi il paragone con Roxen, che aveva usato la divisa simil Mercedes Hamilton,
anche Malcolm Stewart.
In questo weekend abbiamo visto Roxen sbagliare e Hamilton sbagliare.
Esatto, esattamente.
Secondi entrambi comunque, cioè, sì, un po' per fortuna, ma l'altro in un'altra maniera, però dai. Cioè,
soprattutto Verstappen olandese, arancione come la KTM di Webb.
Vabbè, tutto torna, c'è della simbologia ed esoterismo.
Esatto, tutto torna. Benissimo, dopo questo bel momento, Alessio, grazie mille.
Grazie a voi, alla prossima.
Grazie a te, Fede.
Alla prossima, ciao a tutti.
Noi guys ci risentiamo chiaramente su Drop the Gate nei prossimi giorni, quindi mi raccomando, p300.it e i nostri social per conoscere tutte le novità e le informazioni che arrivano dal mondo del Supercross e del Motocross. Ciao a tutti, buona serata, ciao.
Ciao.